Chigiana Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questo nuovo appuntamento di questa rubrica che si chiama Lasciare tracce. Siamo all'interno del festival, Chigiana International Festival Summer Academy 2024, che ha per titolo Tracce. E ricordiamo che Chigiana Radio Arte è la radio temporanea, frutto di una collaborazione tra l'Accademia Musicale Chigiana di Siena e la piattaforma Radio Sound Art, Radio Arte, appunto, che si svolge attraverso canali di Radio Arte, di Chigiana Radio Arte, per i mesi di luglio ed agosto, appunto, in corrispondenza del festival, essendo essa una piattaforma che di fatto è una sezione speciale dedicata alla Radio Sound Art e a vari approfondimenti del festival stesso. Quest'oggi siamo qui per quella che possiamo definire un prosieguo di puntata. Infatti, incontriamo uno dei protagonisti della prima puntata di Lasciare Tracce, che è Renzo Cresti, a cui diamo nuovamente il benvenuto. Renzo, buongiorno, ben trovato.
Benvenuto, grazie anche a te e ai nostri radio.
Allora, Renzo Cresti, lo ricordiamo, è musicologo, scrittore, saggista ed è già docente al Conservatorio di Lucca, vero Renzo?
Sì, sono stato docente e direttore al Conservatorio di Lucca per quasi 40 anni.
Ecco, gli altri ospiti direi di iniziare in ordine alfabetico ed incontriamo Maurizio Coccia. Maurizio, buongiorno e benvenuto a Radio Arte, a Chigiana Radio Arte.
Buongiorno Federico, buongiorno agli altri presenti e anche a tutti gli ascoltatori. Grazie per l'invito.
Allora, grazie Maurizio. Ricordiamo Maurizio Coccia, storico dell'arte, critico, curatore ed è docente all'Accademia di Belle Arti sia dell'Aquila che di Perugia.
Giustissimo.
Incontriamo, giusto?
Giustissimo.
Incontriamo poi Paolo Rosato, a cui diamo il benvenuto a Chigiana Radio Arte.
Grazie, buongiorno.
Paolo Rosato, compositore e saggista ed è anche docente al Conservatorio dell'Aquila. Perdona,
No, di Pescara.
di Pescara, tanto poi lo tagliamo. È la zona, diciamo, di competenza. Per quanto
Abruzzo.
riguarda invece l'altro ospite che è con noi ed è Stefano Taglietti, a cui diamo il benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi.
Allora, Stefano Taglietti, lo ricordiamo, è compositore ed è docente al Conservatorio di Fermo.
Esatto.
Bene, solamente un'aperta parentesi. We remember to our beloved listeners, the broadcast will be in Italian language. Allora, darei adesso voce, se siamo d'accordo, a Renzo Cresti, con cui abbiamo concluso la trasmissione precedente, per riallacciare un po' queste tracce, vero Renzo? Le nostre
Sì,
sono tracce verticali, quindi il tema che
sono.
poi era partito da un'osservazione che aveva fatto Paolo Rosato appunto durante una riunione sul tema della verticalità, per cui siamo qui anche per ringraziare Paolo per questo spunto.
Grazie a voi.
Sì, nell'incontro precedente, in cui c'era anche il maestro Nicola Sani, che ha parlato del programma della Chigiana, e ha messo anche in evidenza alcuni significati che possono avere parole come tracce, come segni, come indizi, trame. E su questo si potrebbe ragionare a lungo perché sono concetti estremamente importanti. Per esempio, le tracce sono tracce che provengono dal passato. Interrogativo. In ogni caso, se sono state solcate, evidentemente sono già state fatte queste tracce. Nel passato ci sono i semi che germogliano, che danno poi i frutti nel presente. Il presente a sua volta semina per il futuro. Sono solchi. Solco è un qualcosa di profondo, quindi sono tracce approfondite che ci portano appunto poi anche al concetto di verticalità, magari ne parlo fra un attimo. Tracce sono anche degli intrecci. Su questo, per esempio, nella conversazione della volta scorsa, mi sembra che Nicola Sani fosse molto d'accordo sul fatto che, per esempio, il programma della Chigiana di quest'anno è estremamente ricco di intrecci appunto del passato, vedi la programmazione con brani di Beethoven, di Schumann, che si intrecciano appunto, che costituiscono delle trame, delle reti, che poi vanno ad abbracciare programmazioni invece strettamente contemporanee, che hanno come focus quest'anno nella Biennale. Sono delle piste che è bene seguire, no? Le tracce si seguono, in generale le tracce si seguono, quindi sono piste da seguire perché comunque ci portano da qualche parte. E forse la parte più interessante è se queste tracce ci portano appunto verso la verticalità, perché verticalità, anche qui il concetto è molto ampio, ha un ventaglio semantico estremamente ampio e complesso. Però, detto in due parole, verticale può significare qualcosa di interiore. Innanzitutto, verticale si oppone a orizzontale. Se l'orizzontalità è qualcosa che appartiene alla superficie, quindi potremmo dire al mondo, all'aperto del mondo. La verticalità cerca di scalfire questa superficie per cercare dei valori interiori, spirituali. E in questo senso direi che un po' tutta la musica è verticale, perché quasi tutti i compositori, adesso il discorso si potrebbe ampliare, ma intendiamo ovviamente come musica la musica colta occidentale, perché dobbiamo pure darci un termine, una coordinata di cosa stiamo dicendo. Con la musica colta occidentale la verticalità comincia dall'inizio, comincia da quando il gregoriano, come forma di preghiera, si afferma nella diffusione della cristianità. E da qui in avanti, quindi praticamente dalla nostra storia, dal Medioevo in avanti, ogni epoca ha cercato la propria verticalità, cioè ha cercato una verità nascosta rispetto a quella orizzontale. Poi il corso appunto si potrebbe ampliare moltissimo, però qui bisogna darci degli stop perché altrimenti rischiamo di disperdersi. La musica, come sappiamo, ha anche molte funzioni e anche sul concetto di funzione è bene chiarirlo subito perché noi stiamo parlando di una musica che ha una funzione prevalentemente legata al concetto borghese di un ascolto in sala da concerto, eccetera. Se parlassimo di una musica che invece ha funzioni molto diverse, che ne so, una musica a discoteca, una musica a ballo, una musica da divertimento, chiaramente l'impostazione del discorso sarebbe diversa. La musica, per esempio, a ballo è una musica che si intreccia più con l'orizzontalità, con la presenza fisica del musicista e dell'ascoltatore in un momento dove la funzione principale è quella ludica, quella del divertimento, quella dello stare insieme, quella, se vogliamo, anche della socializzazione, ma certamente non quella di una meditazione o di un approfondimento appunto del nostro essere o del nostro esserci, che la musica è in grado di fare tantissime cose, comprese quelle di farci capire come noi viviamo nel mondo. Ecco, questo per esempio potrebbe essere uno degli argomenti della verticalità, ecco, come la musica e quanto la musica può essere un mezzo per farci capire il nostro essere e il nostro essere all'interno di una collettività, all'interno del mondo in cui viviamo. Per ora mi fermo qui perché altrimenti se no
Sì,
facciamo una
se
trasmissione molto
posso,
lunga.
non so se posso fare subito un intervento, se mi
Sì,
è
tranqui.
concesso.
Sì,
Sì, perché
tranquillamente.
allora, grazie Renzo. Allora, la prospettiva orizzontale e verticale come superficie e interiorità mi rimanda subito al discorso linguistico-semiotico. Degli assi del linguaggio sintagmatico e paradigmatico. E in questo senso, certo, il presente musicale, qualunque musica che io ascolti, ha dei rinvii che noi diciamo paradigmatici, grazie agli elementi che troviamo appunto nella catena sintagmatica, cioè nello svolgimento, nel decorso musicale. Io però, quando avevo fatto la mia proposta, mi ero posto un problema un po' diverso, cioè la verticalità, nel senso proprio, cioè all'ascolto, fermarsi, accogliere gli aspetti verticali di un fenomeno che si svolge nel tempo. E qui, sempre riferendomi a certi discorsi, che per esempio si trovano sul libro di semiotica di Tarsi, dove lui diceva, non so, il minimalismo non è narrativo e l'orizzontalità in qualche modo rimanda a una narratività. Allora il problema è, la musica si svolge nel tempo, ma ci può essere un tempo in cui le cose si vedono in maniera verticale, ma non nel senso paradigmatico, che pure è molto interessante, ma nel senso di un tempo che però viene impiegato per fermarsi su un oggetto. Faccio un esempio. Normalmente uno dice un quadro è statico, ma un quadro richiede un tempo di visione, un movimento attraverso il quadro. Quindi anche un quadro che apparentemente è un oggetto fermo, in verità richiede una temporalità. Quindi il mio punto era riflettere su come una musica che scorre nel tempo possa in verità insistere su qualcosa, su un oggetto che non viene percepito come sottoposto a un processo narrativo, ma casomai una narratività interna. E secondo Tarsi questo avviene nel minimalismo, dove tutti i movimenti, tutto, in qualche modo, si riferiscono a un oggetto che è come se noi ce lo vedessimo davanti trasformarsi, ma ce lo vedessimo appunto nella sua anche verticalità. E l'ultima cosa che dico è che, siccome si parlava, forse Sani aveva fatto riferimento, dice, ma io quando guardo gli spettrogrammi, eccetera, eccetera, vedo delle onde che si muovono anche in verticale. Io dicevo, sì, quello però è la rappresentazione della, non so, della dinamica o di altro, però quello che conta è che nell'ascolto io ho degli elementi che si muovono nel tempo e si muovono nel tempo con una direzionalità che si trova nella musica tonale, nella musica modale, ma che si può trovare anche in altri tipi di musica. Va bene.
Io credo che sia importante il concetto di tempo sospeso per quello che hai appena detto. Per esempio, il soffermarsi su un momento che diventa estremamente profondo, proprio perché si riesce a concentrarsi su quel momento, quindi sospendendo la vettorialità del tempo, per concentrarlo appunto su alcuni aspetti che si vogliono evidenziare. Se
Ecco.
questo, ci sono tantissimi esempi nel mondo della musica, di tempo sospeso per potersi in qualche modo interrompere la linearità del tempo cronologico. So, basta pensare, non so, fa un esempio clamoroso, al preludio del Tristano Isotta, insomma, o a gran parte della produzione di Debussy, che appunto volutamente, coscientemente, questi grandissimi autori hanno proprio giocato sulla sospensione del tempo per ingrandire certi aspetti invece estremamente significativi da un punto di vista dell'interiorità. Penso che questo aspetto possa collegarsi a quello che ha appena detto Paolo Rosario.
Sì, purtroppo io ho un vizio che guardo le cose, infatti a volte mi sono trovato anche in difficoltà con alcuni studiosi musicologi, guardandole da compositore, per questo mi piacerebbe sentire anche cosa ne pensa Stefano. Va benissimo, però per esempio dico, prendo il Preludio del Tristano, io ho un decorso, uno sviluppo melodico che si muove in un certo modo anche tonalmente. Poi nulla vieta che io percepisca l'atmosfera, eccetera, eccetera. Io mi pongo il problema proprio in maniera anche più tecnica. Io voglio scrivere qualcosa in cui l'attenzione sia sull'oggetto che ho davanti, musicale, che nonostante ci sia il tempo, rimanga lì davanti a me. E quindi non so, perciò, da un punto di vista proprio tecnico, non so, Stefano, che cosa ne pensa.
Guarda, intanto saluto di nuovo tutti, buongiorno a tutti. Io ho fatto un tipo di riflessione. Intanto leggo il tempo, anche il tempo passato, e un po' in maniera, come avessi tutto presente, cioè anche nello scorrimento della musica, cioè dall'inizio alla fine, tendo, e questo anche nella scrittura, nella mia scrittura, a una certa, diciamo, tematicità. Questo significa che anche tematico può essere un timbro, un suono, un meccanismo ritmico, eccetera, eccetera. Però quello, siccome io ho preso, diciamo, il tema al quale facciamo riferimento, cioè tracce, la verticalizzazione del pensiero, per me la sequenzialità è anche fatta di scrittura e di documentazione. La documentazione è una forma di scrittura. Lo sto leggendo in maniera forse più sociologico che tecnico da questo punto di vista, o filosofico, cioè senza la documentazione non esisterebbe proprio la musica, al di là della partitura. Quindi senza le registrazioni, senza tutta questa. E quindi la traccia, in realtà, la conosciamo attraverso la documentazione. Tutto è. Poi faccio un altro step, cioè un altro passo verso l'ambiente culturale. A volte mi chiedo, se dovessero sparire all'improvviso le orchestre, quale sarebbe la mancanza, quale sarebbe, non so, pensiamo ad esempio, a un certo punto chiudono il Festival dei Due Mondi a Spoleto. No, non sappiamo cosa, cioè, ci saranno proteste oppure non lo so. Quindi le tracce anche lette in questo modo. E poi una cosa che veramente penso tutti i giorni, è una cosa che mi affligge in un certo senso, è questa lettura del nuovo non nuovo, cioè dell'illusione del nuovo, che è una funzione, del progresso capitalista, in qualche modo, lo vede senza fine, cioè quindi all'infinito, quindi una specie di rielaborazione di un nuovo non nuovo continuo, e questo non è presente soltanto nelle forme della musica commerciale, ma sta diventando, è entrato anche nel mondo più artistico. Nuovo non nuovo è l'illusione del nuovo, cioè quindi è entrato in un certo senso. Una sorta di funzione capitalistica che è senza fine e senza un fine, cioè così. Cioè, io sento dei pezzi praticamente nuovissimi, scritti ieri, magari un pezzo per violoncello fatto sul puntale, che però faceva Lachenmann nel 1972. Allora c'è una sorta di dimenticanza continua anche da parte dei giovani, cioè, e quindi. Anche noi viviamo questa cancellazione della traccia, e viviamo il fenomeno della generazione Z, cioè ci sono ragazzi che hanno 17 anni, 18 anni, che a parte i conservatori che cercano comunque di fare un lavoro, perché sei costretto a studiare i corsi di storia, eccetera. Però non, normalmente noi ci dobbiamo anche confrontare con una realtà molto più estesa. Normalmente le cose di 20 anni prima sono totalmente sconosciute, quindi la traccia per noi, la verticalizzazione, la sequenzialità dei momenti e dell'apprendimento si esaurisce al di là della lettura, dell'analisi, delle partiture, eccetera. Per noi questo è un problema. Quindi il fatto di essere qui ora a registrare una trasmissione è bellissimo perché stiamo lasciando una traccia e speriamo possa essere codificata e letta anche in futuro. Questo è per me l'essenza del discorso, per me della traccia. Non so che ne pensate, ma insomma
Beh,
io
io
questo è un po'.
prima di proseguire sul dibattito darei la parola a Maurizio Coccia, che riguarda anche il versante, diciamo, del visivo. E è interessante sentire la sua opinione, perché Maurizio è anche direttore di un museo, Palazzo Lucarini a Trevi, per cui questo discorso delle tracce, questo discorso della sedimentazione, della lettura, penso che sia anche parte del suo lavoro in questo senso. Maurizio, se vuoi.
Sì, allora è ovvio che, come dire, sono una minoranza in questo momento, sono un po' schiacciato dalla vostra erudizione e cercherò di mettere a fuoco una serie di riflessioni che mi sono nate proprio grazie all'invito di Federico, perché appunto nella sua universalità, nella sua genericità, il titolo, queste tracce verticali. Mi hanno fatto, confesso, tremare un po' i polsi, però ascoltando chi mi ha preceduto, mi rendo conto che però alla fine potremmo sicuramente trovare delle confluenze, perché proprio partendo anche da quello che è stato detto poc'anzi, mi è venuta alla memoria una lontana esperienza. Quando studiavo all'università, scelsi anche di fare un esame di storia della musica. E mettendo insieme questo tema della verticalità e del tempo, con il quale poi vorrei, diciamo così, tentare un approfondimento, mi venne in mente appunto che forse una delle documentazioni più antiche è l'epitaffio di Sicilo, che è a tutti gli effetti una stele funeraria sulla quale appunto è stata incisa una melodia,
Sì.
appunto nei tecnicismi che non mi competono. Però, allora, parlando di verticalità, di tracce di verticalità, se restiamo nell'ambito così che mi riguarda, che è quello dell'arte visiva, la prima direzione che mi viene da prendere è quella che mi porta verso il monumento. Il monumento è qualcosa che riguarda sia aspetti naturalistici che artificiali. Ma soprattutto nella sua definizione originaria, cioè il momento in cui le prime pratiche del genere umano passarono da un aspetto prevalentemente utilitaristico ad uno simbolico, fu proprio l'innalzamento di una pietra, cioè il menhir. Il suo passaggio dall'orizzontalità alla verticalità costituiva un precedente fondamentale, continuava ad avere delle funzioni, degli aspetti, cioè appunto di impiego pratico, ma sostanzialmente era questa sorta di astrazione dalla fenomenologia, diciamo così, dell'oggetto, del suo essere un punto di lettura del territorio o di recare anche appunto, come nel caso dell'epitafio di Icilo, dei segni incisi, ma quello di creare uno spazio intorno che diventa lo spazio delle relazioni, cioè lo spazio dove si incrociano le biografie dell'umanità. Ecco, allora, questo aspetto del monumento, se noi pensiamo alle nostre città, se pensiamo a un monumento urbano per eccellenza, che sono i monumenti equestri, che sono monumenti molto retorici dal punto di vista estetico, però servono appunto una densità simbolica fondamentale, perché i monumenti sono delle soglie, o meglio, lo è il piedistallo che distingue lo spazio da ciò che rappresenta il monumento, perché quello che rappresenta il monumento è una sorta di ricordo protratto, sono memorie molto spesso di dolore, di conquista. Sono memorie di sofferenza, di eroismo, sono elementi esemplari. Allora, questa necessità simbolica di avere un elemento verticale che rappresenti una memoria di sofferenza, che può essere rinnegata nel momento stesso in cui viene tolto il monumento dal piedistallo. Pensiamo a quello che è stato fatto nel dissolvimento dell'Unione Sovietica, con tutte le statue tolte dal piedistallo. Quello che è avvenuto anche recentemente negli Stati Uniti, hanno cercato di abbattere quelle tracce del colonialismo, le statue e le sculture di Cristoforo Colombo, eccetera. Bene, allora, arrivo al punto secondo me, di convergenza. Il piedistallo rappresenta una distanza gerarchica, perché ogni monumento è un atto politico. Mi rivolgo proprio a Stefano, che parlavi di capitalismo, parlavi, cioè, di questioni fortemente connesse anche con un utilizzo strumentale, quelle che sono le premesse culturali della nostra civiltà. Allora, questa distanza gerarchica è la rappresentazione di un passato, ecco le tracce, ecco la memoria, che parla al presente. Quello che manca dal punto di vista proprio è lo sguardo pragmatico verso il futuro, perché in questa prospettiva il futuro è visto soltanto come mantenimento dello status quo, di ciò che è adesso, qui e ora. Il monumento, nella sua funzione ancora eretta, quello vuole, mantenimento dello status quo. Una volta tolto, detronizzato, tolto dal basamento, si rimette in discussione appunto anche questa versione progettuale, questa prospettiva costruttiva. Non so se, insomma, è stato chiaro, se sono riuscito a trovare anche gli elementi magari in comune.
Certo, sicuramente, perché quando tu parli di soglia, la prima cosa che mi viene in mente è il luogo dove avviene. Adesso i luoghi sono molti di più, però se uno pensa alla sala da concerto, il palco, che creano uno spazio un po' particolare e quindi la ripetizione anche nel tempo, nelle sale da concerto di certa musica, corrisponde, penso, in parte a quello che stavi dicendo tu, non so gli altri cosa ne pensino. Certo, poi il problema del proiettarsi verso il futuro, ma parlando di monumentalità, non possiamo non pensare a quello che diceva Nietzsche, la storia monumentale, c'è cioè una storia che ci schiaccia, però poi c'è anche un atteggiamento critico e c'è anche la possibilità di scegliersi il proprio passato e fare una costruzione, una proiezione verso il futuro. E io credo che in questo Stefano sia molto d'accordo con me. E questo però poi dove avviene, bisogna vedere se è ancora nel luogo classico del concerto, dove il compositore e l'esecutore insieme possono scegliere, anche facendo riferimento al passato, di proporre qualcosa di nuovo che non sia necessariamente completamente slegato da ciò che è avvenuto prima. E io citavo Stefano, per non citare anche un po' me stesso, siamo compositori che usano materiali che vengono, penso, da diverse epoche, da diversi generi, da diversi stili, in una maniera che in qualche modo pensa di proporre qualche cosa, se non proprio di nuovo, di diverso da ciò che si è sentito sino ad ora.
Sì, sono d'accordo. Quando citavi Nietzsche, vorrei solo mettere,
Si è
diciamo
sentito?
così, sì, un punto. Sì.
Si è sentito? Prego.
Sì, io
Sì.
ho sentito. Dicevo, riguardo a Nietzsche, riguardo alla possibilità critica, ecco, diciamo che nessuno di noi ha la possibilità di scegliere dove collocare un monumento. Il monumento è sempre eterodiretta la scelta per l'installazione di un monumento. Io parlo di un monumento chiaramente scultoreo, in uno spazio della socialità, in uno spazio banalmente pubblico.
Ecco, forse mi ricollego un po' a questo. Per esempio, naturalmente il tempo allontana un po' le cose, anche se prima dicevo, per quanto mi riguarda, io ho una lettura del tempo, cose accadute 30 anni fa per me sono come ieri. Vivo un po' questo, ma questo anche nella musica, la memoria, le cose. Poi dimentico alcune cose, le ricordo dopo, ma insomma, tutto ovviamente come in ognuno di noi è un fluttuare di situazioni continue. Per esempio, Ieri sono stato in un piccolo paesino che si chiama Castrovalva, 13 abitanti, bellissimo, in un posto per raggiungerlo veramente una strada pericolosissima anche. Anche lì c'è un monumento della guerra del 15-18, dove sei dei loro concittadini sono morti in quella cosa. Naturalmente. La lettura di quei fatti, 1918-15-18, è lontana nel tempo. I ragazzi passano, c'erano alcuni che passano, insomma, ragazzini non percepiscono più quella come una grande tragedia e quindi è di fatto cancellata quella storia lì. Cioè è un monumento, ma è come diventa un elemento architettonico, diventa un elemento, è un muro in qualche modo. Non c'è più il monumento, non c'è più. Anche se puoi leggere i nomi, ma quello tu li leggi, ma non senti più, non c'è nessun trasporto in questo. Mi dispiacerebbe che la musica, anche i grandi monumenti della musica, posso parlare delle sinfonie di Beethoven o di Brahms, oppure Mahler, eccetera, vengano un po' letti in questo modo, cioè ci sono perché devono esserci, ma non si percepisce più, anche se la musica. Riesce comunque in qualche modo a ricontestualizzarsi, a lasciare traccia anche oggi. Per esempio, quando ascolto La Passione secondo Matteo, oltre al grande lavoro di Johann Sebastian Bach, che tutti riconoscono universalmente come uno dei capisaldi della musica occidentale, non può non venirmi in mente Accattone di Pasolini, cioè, nel senso che poi la musica attraverso i mezzi. Attraverso la cinematografia, attraverso tante e anche le nuove tecnologie, per carità, riesce comunque a portartela in questo tempo. Però lo leggi in un altro modo. Ecco, vorrei naturalmente il lavoro che si fa, cioè noi compositori, io almeno personalmente cerco sempre di documentare tutto, di pubblicare tutto. Perché è una mia cosa, cioè una cosa pubblicata comincia a esistere e abbiamo il web, no? Ci sono tutti i canali di diffusione. E quindi, per esempio, per una scultura è diverso, per esempio, Bill Viola o Viola, come dicono gli altri, è appena scomparso. Esistono i suoi video. Artistici, no? Che girano anche sul web e quindi possono. Per una scultura già questo trasporto, cioè questa comunicazione diventa difficile. Tu puoi fare 1.000 foto a una scultura, ma non è come quando ce l'hai davanti. Quindi anche lì, per esempio, la traccia di quel lavoro diventa più difficoltoso da un certo punto di vista. Quindi le tracce, il mezzo, la comunicazione dell'idea, per esempio, ne abbiamo parlato spesso anche in questo periodo. Proprio attraverso, io sono molto legato personalmente all'arte visiva perché ho avuto per anni e anni diverse collaborazioni, in particolare quella con Bijan Bassiri. Per esempio, uno che ha lavorato molto sull'immagine, ma anche sul pensiero, e il pensiero si trasporta molto più facilmente, verticalmente è più sistematico, no? Uno come Joseph Beuys. Per esempio, la rivoluzione siamo noi, quelle cose transitano anche attraverso le generazioni, cioè qualcosa rimane in maniera forte, perché è il pensiero a viaggiare in quel modo. Quindi il suono può essere trasportato, l'idea del suono può essere in qualche modo, può viaggiare attraverso la mente. Ecco, però c'è sempre colui che percepisce, coloro che percepiscono. Di fronte all'oggetto artistico. Abbiamo gli strumenti per poterlo leggere ancora nel tempo? Io mi chiedo sempre questo. Possiamo leggere un quartetto d'archi scritto prima della morte, no? Beethoven, l'opera 133, per esempio. Possiamo leggerlo? Lo leggiamo sicuramente diverso da un fruitore di 50 anni fa. Lo ricontestualizziamo. E magari scopriamo anche degli elementi di modernità allucinante, no? Ma questo era veramente avanti rispetto a un fruitore di 50 anni fa. Quindi sono queste le domande. Io non so neanche dare le risposte, però per me il problema della traccia è un problema fondamentale.
Mi
Ma
inserisco
credo.
un attimo parlando di un'esperienza appunto che è maturata nel corso di una delle registrazioni in seguito alle serate del festival. Appunto, la serata era del 18 luglio, era in fiamme, prevedeva appunto musica di Nono, musica di Ligeti, Nono omaggio a Gheorghi Purtag. Poi c'era Romitelli con Natura Morta con Fiamme, Gheorghi Ligeti, Articulation, e dopo c'era l'interludio primo del Prometeo e il post-preludio 1 per Donau, entrambi di Luigi Nono, appunto. E una cosa molto interessante che mi è venuta in mente mentre stavate parlando era, sì, è quello che diceva adesso Stefano, è come lo ascoltiamo, ma in quell'occasione è venuto fuori come lo eseguiremo. Una volta che questi protagonisti, che sono stati protagonisti che hanno costruito il pezzo con Nono, quindi prendiamo diciamo un autore distante abbastanza per poterci permettere un percorso, diciamo così, di avvicinamento, di incontro, diciamo, tra di noi. Ecco, una volta che questi protagonisti che hanno costruito il pezzo con Nono, su cui il pezzo di Nono è stato costruito, non ci saranno più. Come verrà interpretata questa delicatezza, questa anche ineffabilità che il compositore ha lasciato scritto, ha trasmesso in maniera quasi intenzionale, libera, molto aperta? E questo non è che a porselo erano, diciamo così, dei non addetti ai lavori, ma erano proprio gli stessi protagonisti. Su cui questi pezzi erano stati costruiti, per cui mi sembra questo ragionamento intorno alle tracce anche funzionale a quello che stavate dicendo, cioè alla riproduzione non soltanto in termini di ascolto, ma anche in termini di esecuzione. E qui, secondo me, dove si apre una parentesi un pochino ampia che riguarda anche la trasmissione, la trasmissibilità dell'opera d'arte stessa. Prima si faceva riferimento al rapporto tra fotografia e scultura, allora conviene citare il fatto che, per esempio, Brancusi era lui il fotografo delle sue sculture, ma non tanto perché era un appassionato di fotografia, ma proprio perché a quel punto la fotografia diventava essa stessa un gesto artistico, quindi c'era un
Un'estensione,
incontro.
no?
Un incontro con appunto più con Man Ray o con altri che non con scultori, diciamo così, di martello e scalpello, come poteva essere Brancusi.
Ma guarda, quello che hai appena detto è un argomento su cui parliamo spesso con Roberto Fabriciani.
Appunto, però proprio con Roberto Fabriciani era
Sì,
emerso
vabbè,
questo aspetto.
io ho un rapporto talmente antico con Roberto che spesso viene da parlare anche del suo contatto, stretto contatto di gomito che lui ha avuto con tantissimi compositori, no? È chiaro che se prendiamo, tu hai citato Nono, ma insomma ne potrebbero citare molti altri e anche molti altri interpreti, cioè per interpreti che hanno avuto la possibilità di lavorare con il compositore e quindi sapere direttamente dalla fonte qual era l'idea del compositore, come lui sentiva il pezzo, è indubbiamente una cosa molto importante, no? Una cosa che potremmo anche chiamare, tra virgolette, una sorta di verità storica del pezzo. Ma però non ne farei una questione appunto di verità, perché la musica è sempre soggetta a una molteplicità di interpretazioni, è per sua natura soggetta all'interpretazione e tutte le interpretazioni, come dice Zizek, i commentari fanno interamente parte dell'opera. Quindi ogni interpretazione vede l'opera dal suo punto di vista, che può essere un punto di vista personale, sociale, storico, quindi cambiando l'epoca storica è chiaro che cambiano anche le interpretazioni. Per cui se il Nono fatto da Fabriciani ha indubbiamente una prospettiva interessante, perché Fabriciani è un tramite anche del compositore stesso, in quanto vissuto, oltre che lavorato, ha vissuto con lui. Beh, io non trovo che poi, una volta che Fabriciani smette di suonare, Nono diventa tradito.
No.
Tutt'altro, anzi, Nono si può anche ringiovanire non avendo più quella interpretazione che è l'interpretazione che per tanti anni è stata un fil rouge che ha collegato un certo suono di Nono a certi suoi interpreti. Per cui uno, cambiando l'epoca, cambia per forza, direi in maniera proprio naturale, in modo di intendere l'opera. Cambiando gli interpreti, beh, mi verrebbe da dire ben venga, cioè ben venga un interprete nuovo, un interprete che apre prospettive diverse. Cioè, l'opera non ha una sua verità incontrovertibile, no? Cioè, quindi, tra l'altro, lasciatemelo dire anche in presenza di due amici compositori. Tra l'altro, la visione del compositore spesso è una visione molto contorta, è una visione interna che a volte si macera nelle ossessioni del compositore stesso. E non so quanto questo possa far bene all'opera. Cioè, l'opera, se si sgancia anche dal compositore, secondo me ha un grande giovamento. Quindi,
Dunque.
ritornando al discorso di prima, se Nono viene interpretato in maniera magnifica da un grandissimo amico come Roberto Fabriciani, però se un domani lo ascoltiamo da altri interpreti, ripeto, per me è un grande giovamento e soprattutto è un giovamento staccarsi dalla visione interna del compositore, perché io, insomma, chi mi conosce sa che ho dedicato tutta la vita, sto dedicando tutta la vita ai rapporti con i compositori. Il mondo dei compositori, pur non essendo io un compositore, è il mio mondo, perché lo trovo il mondo più creativo. Cioè non esiste un'alternativa alla creatività dei compositori. Cioè, se lo si rapporta al mondo della musicologia, al mondo della storiografia, che sono tutte discipline importantissime, ma che però sono aride, non hanno in sé l'obiettivo di una creatività, ma hanno in sé obiettivi diversi, che sono quello della documentazione, che sono quelli di una riflessione, quindi inevitabilmente più accademici. Inevitabilmente. E quindi il compositore, per concludere, ha una sua estrema importanza, tant'è vero che la storia della musica si fa prevalentemente sui compositori, no? Raramente si citano gli interpreti, raramente si citano i musicologi o i critici, eccetera, sui compositori. Questa è una ragione, ci sarà. Quindi il compositore è fondamentale. Non voglio sminuire l'importanza del compositore, voglio semplicemente dire che la visione interna del compositore spesso è legata alle sue ossessioni tecniche, alle sue ossessioni culturali, alle sue ossessioni di educazione, al suo mondo. Ma l'opera non è così. L'opera vive anche per conto suo.
Se permettete, prima di
Benissimo.
dare la parola ai compositori, io darei la parola a Maurizio Coccia, che di visione, diciamo così, in questo senso può arricchire il dibattito. Prego, Maurizio.
Allora, sono totalmente d'accordo con quello che dice Renzo Cresti, perché fermandomi appunto nell'ambito delle arti visive, le intenzioni originali, primigenie dell'autore non sono mai perfettamente, integralmente visibili nell'opera finita. Cioè, quello che pensava Michelangelo nello scolpire il Mosè, Picasso nel dipingere Guernica, probabilmente Luigi Nono e quelli che hai citato prima, sono passate queste idee attraverso dei filtri. Sono i filtri dell'immaginazione e poi quelli della realizzazione, che è fatta anche di connessioni chimiche e anatomiche, cioè quindi non sappiamo se effettivamente l'esecuzione di Rachmaninoff fosse quella poi il canone da seguire definitivamente, perché non sappiamo se lui pensava, voleva farla in quel modo. E poi riguardo all'originalità, sono d'accordissimo. Non ho l'ossessione feticista dell'originale a tutti i costi. L'interpretazione è un dato di fatto che comprende qualunque genere di espressione. E quindi, al di là delle reiterazioni che non so che faceva De Chirico delle proprie opere, le faccia proprio delle copie. Penso, non so, anche alle due versioni delle variazioni Goldberg di Glenn Gould. Quindi mi trova totalmente, cioè è un falso problema quello dell'aderenza mimetica all'idea originale. Primo perché non la possiamo conoscere, nessuno la conosce probabilmente, nemmeno l'autore, e secondo perché come dire, ci si priverebbe della possibilità di evoluzione, sviluppo, contaminazione che invece l'incontro al di là della soglia, come si diceva prima, con un'altra diversità potrebbe giovare invece.
Ecco,
E
in
dunque,
questo senso le
sì.
tracce verticali possono essere di aiuto o anche di inciampo.
Sì, infatti
Prego, prego,
volevo
Paolo,
no,
prego.
piantarmi subito perché da prima, perché i due interventi molto stimolanti. Intanto la differenza che adesso ha posto Maurizio implicitamente tra originalità e autenticità, che sono due problemi collegati. Sono perfettamente d'accordo da una prospettiva semiotica, partiamo da Umberto Eco, l'autore implicito, e quindi io soprattutto negli autori di musica contemporanea che spesso una volta dicevano io voglio fare questo, il pezzo vuol dire questo e quest'altro, tu devi sentire il pezzo e vedi poi se l'hai realizzato, ammesso che si possa sapere. Quindi l'idea che ci sia un autore che è ben al di là del soggetto, questo mi rimanda diciamo al problema dell'autenticità che in questo periodo abbiamo anche discusso un po' con Vincenzo Caporaletti, e lui faceva proprio questo esempio. Se una persona sente un pezzo di Bach e si mette a battere il tempo, lo può fare, ma questo è l'uso. Invece l'interpretazione è un'altra cosa, per cui battere il piede sul tempo di Bach non, in qualche modo appunto è un uso e non è un'interpretazione. Io mi muovo in una prospettiva un po' più aperta, che forse è più vicina a quella sia di Renzo che di Maurizio, perché sempre ripartendo da Eco, anche nel momento in cui un testo viene in qualche modo sedimentato in una partitura, la catena infinita di probabilità delle relazioni tra gli elementi non è messa in discussione. In verità, ogni epoca fa una preselezione, prima si parlava di filtri, con la quale legge, ascolta. Ed è questo che fa sì che in epoche successive, brani di precedenti possano essere anche completamente, diciamo, interpretati in una maniera che, se uno fa il discorso dell'autenticità, sarebbe un modo sbagliato. Entriamo nel discorso che ci sono dei semi potenziali e soprattutto il fatto che la musica ha una mobilità dei segni, per cui uno stesso pezzo di musica, se io lo avvicino a un'immagine video, quel video mi suggerisce, mi porta in evidenza di quel brano un elemento, magari quello stesso brano lo metto in uno spettacolo teatrale e l'azione teatrale dello stesso pezzo mi mette in evidenza un altro elemento. Quindi io sono per la totale apertura, pur sapendo che ogni epoca vede le cose con, diciamo, dei filtri un po' alla maniera di Kant. Però, appunto, ricordiamoci, come forse voleva dire Renzo, che la musica è un'arte performativa, quindi la partitura è solo una piccola parte, un aspetto, e oggi da un po' di anni la filologia musicale sta recuperando questa dimensione, sta abbandonando l'idea che nel testo scritto c'è tutto e che la verità sta là dentro. E quindi sono completamente d'accordo con quello che hanno detto sia Renzo che Maurizio.
C'era
Allora,
Stefano,
io
poi darei la parola a Renzo che aveva
volevo.
accennato No, prego, Mauro Stefano.
No, allora, intanto, per esempio, il fatto, abbiamo parlato prima di Luigi Nono, la suite del Prometeo. Io a gennaio andai a Venezia per vedere finalmente dal vivo una versione convincente con gli interpreti storici del Prometeo intero, cioè 2 ore e 45. un pezzo unico, un blocco di 2 ore e 45. C'erano tutti amici, dirigeva Angius, eccetera. Allora, c'erano tanti giovani a sentire questo pezzo e mi sono reso conto che quella composizione appariva oggi molto più convincente e attuale di quando fu concepita. Perché dico questo? Perché i tempi sono cambiati e è entrato nel circuito musicale tutto un grande movimento, nato negli stessi anni della nascita, all'inizio degli anni Ottanta, diciamo della musica ambient, diciamo così, che apparentemente c'entra poco con Nono. In realtà ha attinto Nono anche dal pubblico di gente che ascolta, di pubblico dell'ambient. Erano 5 concerti di seguito, tutti sold out, ma se ne avessero programmati 10, avrebbero avuto 10 sold out perché c'era gente fuori che voleva assolutamente entrare per sentire. Anche questa dimensione della lunghezza del pezzo, 2 ore e 45, fa parte proprio di quel tessuto culturale, di quell'ascolto solipsistico in cuffia. Quindi, diciamo, l'epoca ha ricontestualizzato e valorizzato ancora di più Prometeo, e davvero. Poi, per quanto riguarda poi invece il tipo di scrittura e l'autenticità, che è un tema che mi è molto caro, sto finendo in questi giorni di scrivere un libro, ma insomma poi ne parlo, magari ci sentiremo per questo, però ci sono proprio delle parti intere dedicate all'autenticità, alla scrittura autentica. Allora uno si chiede sempre che cos'è la tecnica vera, la tecnica autentica. Alla fine è la trasmissione del pensiero sulla scrittura. Cioè, se riesci a scrivere, non mi ricordo fosse Stockhausen a dire questa cosa, cioè, dice, immaginate un prete che creda molto in Dio, ma non sappia comunicarlo, no, 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 non sa come dirlo, non trova le parole, quindi rimane tutto dentro e non... Quindi il compositore si trova a vivere profondamente un pensiero e però deve esternarlo in qualche modo, deve metterlo su carta o su suoni elettronici, come vogliamo. Quindi il problema della tecnica è questo, la trasmissione del pensiero, e questa è l'autenticità, è il passaggio vero. Adesso noi sappiamo che la musica contemporanea, la musica storicizzata anche del Novecento, io ho studiato con due compositori storicizzati molto differenti, ma importantissimi. Il primo è Silvano Bussotti e l'altro tedesco, Hans Werner Henze. Quindi due figure completamente diverse. Bussotti, per esempio, affidava agli interpreti quella variabilità, quella combinazione, l'alea controllato, non sempre, alcune partiture ovviamente hanno una conseguenzialità di tipo tradizionale, cioè dall'inizio alla fine, però lui per esempio scriveva anche con una grafia fantastica, eccezionale, che rende il suono anche, una grafia che rende il suono. Ne parlavamo pochi giorni fa con un altro allievo collaboratore di Bussotti, con Claudio Lugo. Diceva le partiture grafiche di Bussotti suonano sempre, suonano sempre. Allora, e lui invitava l'esecutore a combinare gli elementi, gli accadimenti compositivi all'interno della partitura. E questo faceva parte di quegli anni, un po' facevamo riferimento anche all'opera aperta, no? Siccome abbiamo citato Umberto Eco. E quindi
Esatto.
lo stesso Maderna lavorava molto su quel tipo di drammaturgia combinatoria, l'alea controllato, elementi scritti ma combinati. Quindi ogni interprete in realtà generava una partitura nuova e una nuova interpretazione, rinfrescava. Ovviamente ci sono degli interpreti purtroppo deludenti, però ci sono degli interpreti che veramente giocano col pezzo in maniera entusiasmante. Ecco, e questo accade anche in Mozart, no? Naturalmente, cioè, il pezzo è scritto dall'inizio alla fine con i ritornelli, dipende molto, anche lì c'è la variabilità, cioè se lo suona un grande interprete il pezzo suona in un modo, eccetera. Quando passi nei corridoi del conservatorio e vedi giovani pianisti che suonano Bach alle prime armi, chiaramente sono delle grandi composizioni spuntate, no? Perché devono ancora crescere, eccetera, ma quello si sa. Però la cosa importante è che assolutamente l'elemento dell'interpretazione. Io sono d'accordo molto col professore, con Renzo Cresti, su questa cosa che il pezzo deve uscire dalle ossessioni del compositore. Assolutamente d'accordo.
Guarda, Stefano, tu hai citato Bussotti, di cui io ero molto amico e sul quale sto curando una mostra che si inaugurerà il 19 di settembre a Firenze, in occasione dei 3 anni dalla morte del maestro. Bussotti, quando era giovane, abitava spesso a Milano in casa di Luciano Berio. E in casa di Luciano Berio chi c'era? C'era Umberto Eco, che all'epoca lavorava per la RAI. Ecco che il cerchio un po' si chiude, perché quel concetto di opera aperta di cui tu hai appena fatto cenno è un concetto fondamentale per tutti gli anni 60, e di cui Bussotti è stato uno dei massimi esponenti. La sua libertà in tutti i sensi, direi ancora prima dello scrivere, una libertà di pensiero, una libertà che poi si riscontra anche nella sua molteplicità di aspetti. Bussotti non era solo un compositore, anche un poeta, un regista, uno scenografo. Quindi lui, in un certo senso, anticipava la molteplicità del presente, ecco, perché noi viviamo in un mondo del molteplice, molteplice che si fa soggetto. Questo è forse l'aspetto più importante del nostro presente, un presente transtorico, do dove la storia si raggomitola. Tu prima dicevi cose di 30 anni fa, per me sono presenti, no? Come se fossero di oggi. È esattamente questo, cioè dove tutti gli elementi non sono più visti dalla vecchia storiografia di stampo ottocentesco che si è protratta fino al secondo dopoguerra, ma vengono visti come se si accavallassero fra loro, come se si intrecciassero appunto fra loro. E quindi in questa transtoricità tutto è possibile, ovviamente tutto è possibile nei limiti di concetti che vanno messi in campo, come quelli di autenticità, di qualità, eccetera, eccetera. E poi una verità dell'opera è molto problematica in questo contesto. Infatti, non a caso, se non sbaglio, è del 2018-19, quello lì, cioè i dizionari Oxford dissero che la parola post-verità era la parola chiave di quell'anno, che mi sembra fosse il 2018. Quindi post-verità significa che in realtà ci sono tante piccole verità. Questo lo so che è un ossimoro, perché la verità è incontrovertibile, per cui non è possibile che ci possano essere tante verità. Però è così, nel senso che una verità con la V maiuscola, in questa epoca transtorica, non è più possibile. Perché tutto viene in qualche modo rimodellato, trasfigurato costantemente. E quindi ognuno di noi cerca la sua piccolissima, chiamiamola ancora verità, nel suo operare, che poi è quello che viene messo appunto in questo circolo estremamente folle, che viaggia a una velocità folle, che è il nostro presente. Un'ultima osservazione prima di chiudere: si diceva prima dell'inciampo. L'inciampo è una fortuna, cioè nel senso che solo chi ha sposato una ragione ragionante, cioè una ragione che si autoalimenta e che quindi crea in qualche modo un'autoreferenzialità, può pensare che non ci possa essere aperture, che non possano esserci inciampi, che non possano esserci degli errori produttivi, che che invece la vita stessa ci mette di fronte a questo, no? Cioè, in fondo l'inciampo che cos'è se non il manifestarsi dell'esistenza all'interno dell'operaio, che è molto
Giusto.
importante, ecco, è molto importante.
Grazie, Renzo.
Grazie a voi. Tra l'altro mi sembra che stia venendo fuori in maniera, come dire, pratica quello che fin dall'inizio dicevamo delle tracce, degli intrecci, delle trame, perché noi stessi siamo un po' con delle prospettive un po' diverse, no? Da l'uno dall'altro, si evidenzia un po' la diversità anche dei nostri mestieri, insomma, no? E quindi creiamo in questo bellissimo dibattito delle trame.
Sì, ma io vedo molte convergenze, non solo tra compositori, ma anche appunto con Maurizio, che è in un altro settore. Anche perché, se posso dire qualcosa, il problema che poneva Stefano, quello della tecnica, è un problema importante. I miniaturisti, c'era una poesia, vabbè, di mio padre, che parlava del miniaturista che passa la vita a cercare l'immagine del Gesù di Cristo e si accorge alla fine che non l'ha trovata. E questo è un po' un dramma che riguarda qualsiasi artista. Nell'ambito delle arti figurative, per esempio, io farei questo esempio come esempio di problema. Sicuramente conoscerete Gianmarco Montesano, che negli anni Ottanta ha rivoluzionato, ha riportato la figuratività nella pittura, eccetera, eccetera. Io sono stato una volta a fare un lavoro con lui di musica a Bolzano. E lui ci fece, il gallerista che lo rappresentava, ci fece vedere una testa di Goethe che secondo lui era un capolavoro, ed era un capolavoro perché Montesano, che ormai dipingeva, era la prima volta che si era misurato con la creta e quindi avrebbe messo in quel lavoro tutta la verità proprio in assenza di tecnica. E lui stesso, citando i santi che faceva all'inizio, che gli hanno dato tanto successo, disse: magari ad averne oggi uno che vale non so quanto, dice, ma io non sarei più in grado di farlo perché ormai ho acquisito una tecnica e quindi se ne facessi uno io dovrei trovare come era lui all'epoca, un poveraccio in mezzo alla strada che si mette a fare queste cose. Voglio dire un'ultimissima cosa, che non so se è stato chiaro il mio intervento, visto che poi Stefano ha citato esplicitamente Opera Aperta. Certo, Umberto Eco in Opera Aperta che cosa diceva? Che tutta la musica è aperta, perché anche nel mondo tonale ci sono le
Certo.
aperture, però sono limitate all'interno di un linguaggio. E poi invece gli sperimentatori di quell'epoca si sono dedicati all'opera aperta in altra maniera, in prospettiva più verso Darmstadt oppure anche più verso Cage. Ma la lettura che faccio io, proiettata sull'interpretazione, ripone il problema di un'apertura totale anche in presenza di segni codificati. Certo, con la possibilità anche che ci siano delle letture aberranti, ma che sicuramente rimandano ad aperture. E d'altra parte, se parliamo di arti performative, non possiamo fossilizzarci sull'idea che quel pezzo di musica debba essere suonato in quel modo, solo in quel modo, e non ci siano altre possibilità. Come facciamo a controllare? È come, che ne so, se oggi Monteverdi sentisse l'esecuzione dei suoi brani, chissà cosa penserebbe. Però il valore che noi diamo a Monteverdi non dipende dall'autenticità, nel senso, non so, profondissimo, con cui noi interpretiamo Monteverdi oggi.
Certo, ma forse posso chiudere un 30 secondi. Questa osservazione di Paolo mi trova molto d'accordo, e poi però vorrei aggiungere un'ultima cosa, che noi ci troviamo di fronte a una complessità estrema del concatenamento dei linguaggi, e dobbiamo far conto di questa, dobbiamo tener conto di questa complessità. Come diceva Flaiano, no? La scuola appiattisce tutto, dice tu leggi L'infinito di Leopardi, sempre caro mi fu quello come colle, diventa questa collina mi è sempre piaciuta. Allora, noi dobbiamo, siccome vede, tutti gli elementi che abbiamo messo in campo oggi sono di una complessità estrema, ma anche la L'arte concettuale è estremamente complessa perché non, di fronte a un oggetto povero, di fronte a un oggetto, a un'opera d'arte essenziale, scarna, con niente, noi naturalmente più siamo pieni di conoscenza oppure di innocenza, vedete voi, però quell'opera, anche essenziale, appunto informale, eccetera, deve darti deve innescare un processo di complessità. E siccome forse viviamo in una società che in qualche modo la azzera la complessità, forse dobbiamo fare un processo inverso. Ecco, ho
Prego,
finito.
Maurizio.
Sì, vorrei riallacciarmi proprio a quello che è stato detto sia da Stefano sia da Paolo, proprio a partire dalla citazione della poesia del padre, no? Questo affanno per questa ricerca iconografica che non arriva a compimento. Parlando di tracce, bisogna tenere in considerazione anche un aspetto fondamentale, il fatto che queste tracce possono scomparire. Esistono opere d'arte programmaticamente pensate per non essere viste o per scomparire dalla vista. Mi riferisco ad alcuni esempi, uno dei più noti è un'opera di Joachim Gertz, un artista tedesco, che questa era un'opera, era una scultura, un obelisco fatto contro tutti i fascismi. Ed era una struttura, un obelisco alto 15-20 metri, adesso non ricordo gli aspetti, i dati tecnici, e questa scultura si interrava progressivamente. C'era un meccanismo che l'ha portata nel giro di 3 anni ad essere completamente invisibile. Oppure, e quindi qui si innesca tutto il discorso sulla memoria. E sul rinnegare la memoria che stiamo vivendo anche noi in questi giorni. Un'altra opera, molto anche questa che mi ha fatto sempre riflettere molto, del 2001, non è un'opera veramente, è un progetto. Era il progetto di uno studio di architetti che aveva partecipato al bando per la ricostruzione o per la monumentalizzazione delle rovine delle Twin Towers. Questo progetto prevedeva di scavare due fosse dell'altezza esatta delle Twin Tower. Quindi quello che era tutta questa propensione alla verticalità, riformulata nei termini di una scomparsa che andava a toccare davvero nel profondo. Quindi
Sì, ma l'hanno fatto.
10 minuti
Quello
dopo.
c'è. Io sono stato 2 anni fa per Cage a New York e ci sono due grandi profondità e si vede, se ti affacci, si vede dell'acqua che scorre. Non mi sembra che siano
No,
tanto
sono
profondo.
due
Quello.
fontane. Non sono quelle
Non
sono delle
sono.
fontane, sono delle vasche quelle.
Sono
Sì.
diverse.
Forse il principio può essere affine, ma.
E appunto poi tutto si lega a questo termine dell'autenticità che in arti visive corrisponde ad altro. Era questo tentativo utopistico di sostituire la rappresentazione, la raffigurazione, la presenza performativa del corpo autentico, che si tende a perdere nel momento stesso in cui appunto poi la performance è conclusa. Quindi anche in questo caso l'evanescenza si lega alla memoria di chi l'ha vista, la performance è morto. L'ultimo testimone muore anche con sé. Sappiamo che poi il mercato ha fatto tutt'altro, quindi apriremo insomma un canale che forse non è più il momento di percorrere.
Beh, però questo tema è interessante, Maurizio, perché chiaramente facendo i conti con la nostra piattaforma, però il limite della performance è qualcosa appunto che invece se facciamo, tentiamo un parallelo con la musica, si scontra quasi, no? Perché la traccia nella musica serve per riproporre, diciamo così, il pezzo. Invece la performance è riproponibile, tu come la vedi? La performance ovviamente intesa come contesto in arti visive.
Sai, io penso che non esistano idee buone o cattive, dipende dall'esito, dal risultato. Allora, io proprio a Firenze venni nel 2019 a vedere la mostra di Marina Abramovic a Palazzo Strozzi, dove era riproposta tutta una serie di sue performance svolte da altri. Quindi non solo era ripetuta la performance, ma era delegata anche a qualcun altro. Quindi tutti gli aspetti, diciamo così, somatici, politici, storicizzati che rendevano quella performance, come dire, idonea a quel momento storico, venivano completamente trasformati in una reiterazione di mercato, di intrattenimento, qualcosa che non aveva più nulla di autentico. Era, non sto parlando di qualità, è ovvio, è una questione più ontologica, chiamiamola così, più filosofica, relativamente alla domanda che facevi tu sulla performance. È lecito rifare una performance? Adesso sì, negli anni 60-70 sarebbe stata un'eresia.
Per esempio, ecco, mi riaggancio a questa idea di Maurizio, questo che sta dicendo. Luciano Berio diceva è incredibilmente efficace il lavoro di John Cage, fatto da John Cage, ma non appena questa idea di John Cage viene spostata ad altri interpreti, perde assolutamente di significato. Dice qualsiasi improvvisazione, performance, sapete che John Cage faceva dei pezzi, a volte leggendo qualcosa sui funghi, per esempio, lui era molto esperto, e diceva, non solo conserva, è divertente, ironico, intelligentissimo, geniale, ma la stessa cosa fatta da un altro, non da John Cage, secondo Berio, perde assolutamente di significato, diventa noioso, diventa. Questo è anche. Quanto diciamo la forza dell'interprete oppure anche dell'autore. Certo, una performance di Marina Abramovic fatta da lei ovviamente ha una pregnanza, ha una profondità, una autenticità diversa, probabilmente è così.
Beh, questo che ha detto Stefano mi ha fatto vedere proprio l'importanza di non sottovalutare le tracce. Spesso quello che rimane appunto in presa diretta di un'azione è già essa stessa una traccia, ma è essa stessa già opera, per esempio. Qui si apre tutto un discorso, ma comunque sia la traccia stessa ha al suo interno una componente tellurica, dinamica, sulla quale conviene porre fiducia. Vi chiederei un ultimo giro su una definizione brevissima con due parole di nuova verticalità.
Sulla nuova verticalità, io penso che non ci siamo mossi nella prospettiva che interessava a me, non fa niente. E io avrei messo in ballo il rapporto tra gesto e texture, facendo riferimento a Denis Molley e al suo saggio sulla spettromorfologia. E comunque penso che la verticalità nella musica, quella alla quale mi sto rivolgendo in questo momento, è quella verticalità che fa sì che un gesto venga percepito come se stesso e non come qualche cosa che fa parte di un percorso che normalmente diremmo narrativo. Quindi l'insistenza su un gesto che ci porta a soffermarci su di esso, anche se questo gesto ha una sua temporalità. È un punto aperto su come ciò si possa effettivamente realizzare.
Beh, grazie a Paolo Rosato per la sua partecipazione alla trasmissione e per i suoi contributi. Prego.
Grazie, grazie a te.
Posso chiudere dicendo che per me la verticalità, per esempio, è che un'idea compositiva non si esaurisce col suono.
Bene, ringraziamo Stefano Taglietti anche a lui per la sua partecipazione e per il contributo che ci ha dato. Prego.
Allora, io credo che una nuova verticalità possa essere anche non necessariamente ascensionale.
Bene, ringraziamo Maurizio Coccia per essere stato con noi e per il suo contributo che ci ha dato. Prego.
Anch'io credo che non sia ascensionale, anzi, direi una verticalità che va in profondità, quindi non tanto verso l'alto, ma verso il basso, per sondare i meandri nascosti di tutti noi.
Grazie a Renzo Cresti per essere stato con noi
Grazie a
e
voi.
per il suo contributo. Allora, ringraziamo di nuovo tutti i nostri amatissimi ascoltatori e diamo la linea al prosieguo delle trasmissioni Chigiana Radio Arte, Tracce Verticali in onda fino al 2 settembre 2024. Caro saluto a tutti.